Allora, spiegate con calma che la Bibbia è il più grande documento storico esistente, che è la verità. Nessun documento storico lo supera, per il fatto che i testimoni erano veri al punto che molti di loro diedero la loro vita per le loro testimonianze, per ciò che testimoniavano. Morirono per quello che testimoniavano. Dove trovi queste cose qua? In giro per il mondo. Sì, certo, muoiono, ci sono martiri come ci sono i buddisti che si danno fuoco, sì, ma però non è che testimoniano che della vita eterna, della salvezza. Per esempio, c'è la profezia delle 70 settimane che ci dà, cosa ci dà? Daniele 9, 24, 27, cosa ci dà? Ci dà la precisa data della crocifissione di Gesù. Chiedere ad Angela studio profetico su questo, che lei è generosissima, lo invia gratis.
Sì,
Angela, di sì. Ha
come
detto
no?
di sì. Poi
Certo.
ci sono 500 testimoni, altra prova. Adesso io spiego lungo con calma. Voi questo ve lo condensate in due parole, avete capito? Perché non, spero che non devo ripeterlo. Ci sono 500 testimoni, 500 in 1 Corinzi 15, che testimoniarono della risurrezione di Gesù. Angela, ce l'hai il primo Corinzi 15 lì?
Sì, ce l'ho.
Allora, shoot.
Primo Corinzi
Sì, 3 a 6.
15 verso 3. Poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anche io, che Cristo morì per i nostri peccati secondo le
Qui
scritture.
c'è tutto un riassunto della fede cristiana, il credo questo.
Che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Primo Corinzi 15 da 3 a 6.
Supposizione. Chi vuole una supposizione? Supponiamo per un momento, come diceva il signor Maometto, che la Bibbia cristiana sarebbe corrotta. E allora Allah ha mandato lui a ripararla, capito? Lui andava in giro con una borsa attrezzi, riparatore. Ma guarda, se la Bibbia era corrotta, in nessun modo questa testimonianza di Paolo poteva essere corrotta per il semplice fatto che il documento dice, senza possibili equivoci, poi apparve a più di 500 fratelli alla volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in
In vita.
vita.
Sì, quindi aveva dei testimoni.
Ora immagina, arriva uno, due, tre secoli dopo Gesù dice, ci sono 500 testimoni, alcuni sono ancora in vita. Ah sì? Ma li puoi chiamare un attimo? E nessuno poteva dire, sono ancora in vita. Capisci,
No, no,
non era vero? Quindi, evitando le liti, spiegate pacatamente, ripeto pacatamente, agli amici maomettani, che sarebbe impossibile per l'Apostolo Paolo dire la maggior parte rimane in vita, perché chiunque avrebbe potuto sfidarlo a cosa? A produrre quei testimoni. E dove sono questi qua? Sono in ferie, arrivederci. No,
No,
caro.
no, no.
Tu devi, se non dimostrarlo ai farisei, perché loro prima ti uccidevano, poi lo dimostravi. Ma c'erano anche mormoratori nella chiesa cristiana che dicevano, ma sei sicuro? Caspita! E poi puoi invitarne qualcuno qua a Corinto o a Colosso, dove erano. E lui doveva produrli questi qua. Va bene? E perché come dice in Filippesi 3,18 dice che nella chiesa c'erano mormoratori nella chiesa. E senz'altro questi, il mormoratore non crede. Questi avrebbero voluto vedere questi testimoni. Quindi Paolo in nessun modo poteva mentire. Poi ci saranno denigratori che diranno, ma forse qualcuno ha aggiunto questi eventi nei secoli? Impossibile. Impossibile perché Paolo doveva dimostrare al momento che alcuni di questi erano in vita, niente da fare. Quindi ciò che Paolo ha detto è la verità, punto e basta. Quale delle religioni pagane hanno 500 testimoni che il loro fondatore era divino e che era risorto? Nessuna religione. Le bugie sono tante, milioni di milioni, ma di prove non ce le ha nessuno, solo Gesù, solo noi cristiani. Nessuna religione può competere col cristianesimo se saremo abbastanza in grado di dimostrare la resurrezione. Ma ci sono anche tanti altri modi di dimostrarli, eh? Profezie adempite, Giuda, tu farete i miracoli, da Gesù farete i miracoli, se, e tu poi, quelli di noi che hanno fede, dice, portami qua alcune persone che credono, ammalati, e vedrai che io prego per loro, vedrai che qualcuno guarisce. Addestratevi, allenatevi a far questo. Io, è così che a me mi è capitato che sono riuscito a convertire delle persone che non credevano, perché prima li ho guariti, e dopo ho pregato, caspita, ci crede adesso che sei guarita?
Amen.
Insomma, i testimoni principali della risurrezione, cioè chi erano? I principali erano gli apostoli.
I discepoli.
Cosa hanno dimostrato? Hanno dimostrato con il loro proprio sangue e martirio che dicevano la verità e che avevano visto con gli occhi degli altri,
le chiacchiere
degli altri,
no.
Un libro americano che ha comprato $20.
No, hanno visto loro stessi.
Con i loro occhi avevano visto il Cristo risorto.
Sì.
E allora noi vediamo che questo è stato il credo dalla prima chiesa che abbiamo letto, Corinzi 15, 3 all'8. Paolo diceva, vi ho trasmesso quello che ho ricevuto, che Cristo morì per i peccati, fu seppellito, risuscitato. Cioè questo qua è il credo, il famoso credo che le chiese recitano. È basato su questo, è basato su Primo Corinzi 15. Dice poi apparvi a 500, e poi apparvi a Giacomo. Dice Paolo, apparvi a Giacomo e poi a tutti gli apostoli. E ultimo di tutti apparvi anche a me. Giacomo è fratello di Gesù, è quello che ha scritto l'epistola di Giacomo. Non sta parlando di Giacomo, fratello di Giovanni, ma Giacomo, quello dell'epistola. E lui era il vescovo di Gerusalemme. E poi apparvi anche a me. E questi sono testimoni oculari dopo la resurrezione. Ma dove sono i testimoni oculari che hanno dato la vita per testimoniare che i fondatori delle loro religioni, Buddha, Confucio, questi dei indiani, che sono così tanti che non riesco a ricordarli, meno male, eccetera. Dove sono i testimoni che hanno testimoniato qualcosa dell'altro mondo che è venuto qui, è morto, risorto?
No.
Cioè più della morte, della risurrezione non c'è niente di più potente.
No,
miracolini
no.
Possono farli anche chiunque, miracolini. Però Gesù ha fatto miracoloni. Però anche Gesù neanche si basa su quello. Tutti i miracoli hanno un apice, tutti i miracoli, e la risurrezione. E allora i testimoni cristiani hanno testimoniato di avere visto Cristo risorto e dunque la potenza di Dio, del regno dei cieli e della realtà di quell'altro mondo celeste, sovrannaturale, testimoniavano di questo, di cui Gesù aveva parlato. E quindi la sua resurrezione confermava quello che lui aveva detto. Cioè non solo la potenza era nel fatto che lui è risorto, ma nel fatto che la resurrezione confermava cosa? Le profezie che erano venuto prima, mentre lui era ancora in vita, e anche prima che lui nascesse, ma anche quando lui era in vita, lui stesso, Gesù, ha profetizzato della sua morte. Quindi è una cosa che non si può non credere,
sì,
non
sì,
convertirsi,
sì, sì.
Se io non dico pecora, ma mezza pecora, un pochino di pecora. Se sei 10% pecora, 90% capra, se tu capisci queste cose, ti converti. Angelina?
Sì.
Marco 9 e Matteo 16, Marco 9:1.
Diceva loro, in verità vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il regno di Dio venuto con potenza. Marco 9, verso 1.
Sono dei fratelli che ci hanno scritto e chiesto, ma cosa vuol dire questo che devono gustare la morte? Prima non gusteranno la morte finché non hanno visto il regno di Dio. Vero Angie che ci hanno scritto, dei
sì,
fratelli
sì.
Ci hanno chiesto.
E poi sono morti i discepoli.
Sì,
come non hanno gustato
sì,
la morte?
I fratelli ci hanno chiesto, ma cosa vuol dire questo? Vabbè, leggi Matteo 16, 21. Eccolo qui.
Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti, degli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Matteo 16, 21.
Chi ha detto questo?
Gesù.
Prima o dopo che è morto?
Prima.
Quindi profetizzava che sarebbe morto, ucciso. Per cosa? Per pagare per i nostri peccati. Quindi, infatti, quando i farisei andarono da Ponzio Pilato, gli disse: sai, questo qua, impostore Gesù, adesso arriveranno i discepoli, ruberanno il corpo, perché lui aveva detto, questo impostore Gesù, che lui sarebbe risorto. Quindi Gesù aveva già profetizzato che sarebbe risorto. Quale falso profeta può dire: io adesso mi uccidono per pagare per i peccati e poi risorgo? Oh, mi stiamo scherzando. Allora, qual è il regno di Dio che i discepoli avrebbero visto venire con potenza prima di morire? Non gusteranno la morte. Prima che i discepoli morissero, avrebbero visto il regno di Dio venire con potenza. I fratelli ci hanno chiesto questo. Chi mi risponde?
Who knows the answer? The question is that Jesus told in Mark 9:1 that some of the present ones here will not die, will not see death until the kingdom of God will come. How do you explain that? And they did die.
I have an idea.
The revelation of John.
How do you explain that Jesus says?
Okay, next. Okay, il libro dell'Apocalisse, no. Gloria.
Then I don't know.
Allora, questi prima di morire vedrete il regno di Dio venire con potenza.
I guess the resurrection.
Esatto. La risurrezione. Quindi quando ci senti, ti benedico, vedo che la tieni in funzione la tua antenna, va bene? Allora, il regno di Dio con potenza prima che i discepoli morissero, cos'è che videro prima di morire? La risurrezione di Cristo.
Sì.
Il che garantiva che se loro sarebbero morti per Cristo, sarebbero anche risorti. Per quale motivo Pietro va a Roma e gli dice: a me non solo potete crocifiggermi, ma potete crocifiggermi a testa in giù. Caspita, spavaldo davanti alla morte questo. Anzi, a testa in giù, in un certo senso, muori, cioè è molto più facile, perché il sangue ti va alla testa, ti gira la testa, svieni e muori. Anche un modo più facile di morire. Va bene? E questo la potenza che hanno visto. Il credo cristiano che vediamo in 1 Corinzi 15:3 è stato datato e fatto risalire dagli studiosi a pochi mesi dopo la risurrezione di Gesù. Quindi la risurrezione era un fatto fondamentale predicato dai testimoni subito dopo la risurrezione e non una leggenda inventata dopo molto tempo, come certi nemici del cristianesimo di oggi, specialmente i satanisti, cercano di dire. La Bibbia è invece un documento esistente, il documento esistente più provato, più dimostrato che esista. Tu hai alzato la mano?
Sì, c'è un versetto bellissimo in Atti 4. Atti 4:33. Gli apostoli, con grande potenza, rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù Cristo.
Alleluia!
Atti 4:33.
Grande potenza includeva guarigioni, miracoli, che non bastavano a dimostrare che Gesù è il Messia, perché c'erano i figli del diavolo, quei giudei che dicevano: sì, fa miracoli, ma perché è uno stregone? Quindi da soli i miracoli non bastavano, ci voleva la resurrezione. Comunque, anche se ipoteticamente una religione pagana dice tante cose vere, ugualmente le loro cose vere non bastano, non danno garanzia, perché ogni falso profeta ha delle cose vere, logico, se no non potrebbe ingannare. Però anche quello che questi falsi profeti predicano, quello che predicano non è garanzia di salvezza divina, perché non possono dimostrare che la loro divinità li salva. Come lo dimostrano? Sacco di religioni contrarie. Cioè, l'unica cosa che dicono è che i loro credenti devono sudare per guadagnarsi la loro salvezza. E quindi guadagnarsi la salvezza è un'impossibilità. Serve un salvatore. Cioè, nel Corano, per esempio, la salvezza è garantita solamente in che modo? Quando? Come? In che modo è garantita? L'unico caso che la salvezza è garantita nel Corano, c'è solo un caso. Tutti gli altri casi deve lavorare, uccidere cammelli, uccidere animali. Però c'è un modo, una scorciatoia che va in cielo, dicono loro, direttamente, che ci sono 72 vergini molto annoiate vicino a un fiume di vino che scorre. Questo è il loro paradiso. C'è un modo che, senza fare niente, però se fanno questo, vanno in paradiso di corsa, come autostrada, la corsia preferenziale col telepass. In paradiso col telepass. Qual è, John? John ha alzato la mano.
Is it jihad?
Sì. È la jihad, cioè se tu uccidi dei nemici, in qualunque modo, li puoi uccidere in battaglia, puoi assassinare, prendi una macchina, vai a scontrarti contro un po' di donne, vecchie, bambini, donne col passeggino, ti sfracelli con una macchina, uccidi la mamma, il bambino, donne incinta, uomini, vecchi, subito le 72 vergini vicino al fiume di vino, ecco che arriva il grande eroe, ha ammazzato un sacco di bebè neonati, ha scassato persino il passeggino, l'eroe sta arrivando. Capito?
Quello non sembra essere il paradiso.
Oh, cara mia, mi sembra più l'inferno. La Bibbia dice esattamente il contrario. Se fai questo vai all'inferno, che paradiso. Sì. Ma neanche col cannocchiale telescopio Hubble tu te lo vedi il paradiso così. E infatti se vedi sui giornali spesso ci sono questi che magari sono stanchi della vita, depressi, invece di suicidarsi vanno a ammazzare un po' di gente, almeno c'è il paradiso garantito, lo ha detto Maometto. E allora c'è gente che dice, ma sai, il cristianesimo è una leggenda, Gesù è una leggenda, non è possibile. Gli storici ci dicono che ci vogliono, hanno fatto degli studi, ci vogliono 2-3 secoli perché una leggenda si propaghi. Uh-huh. Mica le leggende si propagano così facilmente. Uh-huh. Però qui abbiamo testimonianze di immediatamente pochi mesi dopo la resurrezione, confermato da migliaia di documenti extra biblici. Uh-huh. Guarda, l'Epistola ai Corinti, qui andiamo al documento della Bibbia, fu scritta circa 20-30 anni dopo la resurrezione di Gesù Cristo. La data biblica di quando Paolo si recò a Corinto nella Bibbia, potete controllare, è il 54 dopo Cristo. Va bene, Gesù è morto nel 33, quindi 20 anni. Uh-huh. Quindi Corinzi fu scritta 20 anni dopo la resurrezione. Ci siamo?
Sì.
Una data che la maggior parte dei testimoni oculari dei quali Paolo parlava, primo Corinzi 15, cioè i famosi 500, erano ancora in vita, erano solo 20 anni, avevano visto Gesù risorgere.
Che lo hanno visto tutti insieme, quei 500, in una sola volta.
Tutti insieme,
Wow.
Insieme, altro che miraggio. Mm-hmm. Allora, insomma, tutto collima, se studiamo i documenti raccolti nella Bibbia, senza paraocchi religiosi. Guarda, per esempio, Alessandro il Grande, no?
Sì.
La sua prima biografia fu scritta quanti anni dopo Alessandro? 400 anni. E nessuno dice, ma chi l'ha scritta? Ma come sappiamo che è una leggenda?
No, ci credono.
Ma guarda, invece Paolo ha scritto Corinzi 20 anni dopo e dice che c'erano 500 testimoni? Mm-hmm. Se questo non era vero, chiunque dice, ma ce le fai vedere almeno una decina? Ma manca una cinquantina.
Sì, sì.
Nessuno ha obiettato, perché era vero. Guarda, il primo libro su Omero, fu scritto dopo quanti anni, Omero? 400 anni. L'Odissea di Omero fu scritto dopo 800 anni. Grazie Gesù.
E nessuno ci dubita, tutti la prendono come verità.
Tutti lo prendono come oro colato. Mm-hmm. E sono... Mm-hmm. Ma da Paolo, come anche tanti altri martiri, fino al suo martirio testimoniò di avere incontrato Cristo risorto dopo una vita di afflizioni, di persecuzioni, di naufragi, di imprigionamenti, di torture, di battiture. Per cosa? Predicare una bugia. Lui che andava in giro a ammazzare i cristiani, tutto un tratto si mette... Ehi, niente tranne che la vera risurrezione può avere fatto cambiare la... averlo convertito. Amen?
Amen.
Amen. C'è ancora qualche punto qui, Angelusa?
Sì, vai, vai, vai.
Che dimostrano la resurrezione di Gesù. Abbiamo per esempio il documento di Atti capitolo 2. Aspetta, qui c'è Gloria che ha alzato uno, due o tre dita.
Ten.
Ok.
No, c'è un altro versetto super in la seconda epistola di Pietro. Secondo Pietro 1,16. Infatti vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole abilmente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà.
Testimoni oculari. Hanno visto, toccato con mani.
Secondo Pietro 1,16.